It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao! Questo breve messaggio inserito in testa al 54esimo episodio del nostro podcast è celebrativo. È passato giusto un anno da quando ho iniziato questa avventura. Il 29 ottobre di un anno fa ho timidamente postato i primi 3 episodi, non sapendo ancora di preciso in che mondo stessi entrando, quanto tutto questo sarebbe durato e soprattutto domandandomi se avrei incontrato qualcuno cui queste storie sarebbero potute interessare. Sono stato via via sempre più preso da questo progetto, la cui realizzazione occupa ormai un suo spazio-tempo dedicato nell'arco di ogni settimana, ed è un lieto appuntamento per me. I dati dicono che stiamo per toccare i 700.000 download, e con oltre 30.000 ascoltatori che hanno scelto di essere avvisati quando esce un nuovo episodio. Sono risultati che mi rendono orgoglioso e riconoscente. In quanto, certo, sono io che produco questo podcast, ma sei sempre tu che scegli di ascoltarmi. Perciò grazie a tutte e a tutti, e grazie a te per questo traguardo raggiunto. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 54. Peleo e Tetide, i genitori di Achille.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Tetide è una delle più grandi dee marine, come Anfitrite, Eurinome o la stessa Teti, sua nonna. Ella, a suo tempo, ha difeso Zeus con l'aiuto del centimane Briareo e con Eurinome ha preso in consegna e si è presa cura del piccolo Efesto, che per l'eternità la adorerà come una madre. Per Tetide rivaleggiano Zeus e Poseidone. Entrambi desiderano la bella dea in sposa. Eros abita nel cuore delle due divinità. Zeus la vuole sposare, ma ne viene trattenuto da una profezia delle Moire. Queste infatti predicono che il figlio di Tetide diventerà più potente del padre. In Eschilo è Temi, l'irremovibile, la dea della giustizia, che predice che se la dea marina si concederà a Zeus o a uno dei suoi fratelli, darà alla luce un figlio capace di maneggiare armi più potenti del fulmine e del tridente. Zeus e Poseidone improvvisamente realizzano che potrebbero essere detronizzati dal proprio figlio, esattamente come fu per Crono. Questa profezia fa svanire l'interesse delle due potenti divinità, divinità evidentemente gelose del proprio potere. Zeus comunque è irritato perché Tetide ha rifiutato tutte le sue profferte amorose, adducendo la scusa di non voler far torto ad Era. Zeus giura dunque che Tetide non contrarrà mai matrimonio con un immortale. Era, tuttavia, in segno di gratitudine per la fedeltà di Tetide, decide di farle sposare il più nobile dei mortali, un certo Peleo. Manda perciò un messaggero alla grotta di Chirone per ordinare a Peleo di tenersi pronto. Questo tale Peleo, a questo punto della storia, è un eroe affermato, anche se le sue vicende hanno alti e bassi. L'eroe greco non è mai senza macchia, non è il cavaliere medievale puro e inossidabile. Ha inevitabilmente qualche colpa da espiare. Passa da azioni eroiche ad azioni a dir poco meschine, spesse volte sopra i toni, magari quando si tratta di vendetta. Peleo non è da meno. Da giovanissimo viene accusato, insieme al fratello Telamone, di aver ucciso il fratellastro Foco per gelosia della stima che di lui ha il comune padre, Eaco. Non si sa se l'uno o l'altro fratello o entrambi abbiano posto fine all'esistenza di Foco, ma devono entrambi lasciare la casa in Egina, prendendo direzioni opposte a cercare di essere purificati. Peleo giunge a Ftia. Qui si rifugia alla corte del re Attore, re di quelle terre, e viene purificato dal figlio adottivo Eurizione. Attore gli dà in sposa la figlia Polimela e addirittura la terza parte del suo regno in dono. Le cose paiono andare bene per Peleo, che vive una esistenza serena a corte. Come ricorderai, con Eurizione partecipa alla caccia al cinghiale di Calidonia. Durante la battuta, Peleo colpisce accidentalmente con la lancia Eurizione, uccidendolo. Di nuovo in fuga, alla ricerca di una purificazione, Peleo la trova a Iolco, dove viene purificato, questa volta da Acasto, figlio di Pelia. La moglie di Acasto, Cretide, colpita dall'avvenenza e dalla forza dell'eroe, cerca di sedurre Peleo, ma quando vede respinte le sue avance amorose, per vendicarsi, confida a Polimela: «Peleo si è innamorato di mia figlia Sterope e intende ripudiarti per sposarla». Polimela crede a questa malvagia e terribile menzogna di Cretide e si toglie la vita impiccandosi. Ancora non soddisfatta del male già compiuto, Cretide si reca piangendo da Acasto e accusa Peleo di avere attentato alla sua virtù. Acasto, che rifiuta l'idea di uccidere l'uomo che egli stesso ha purificato, sfida Peleo ad una gara di caccia sul Monte Pelio, il monte su cui vivono i centauri. Ha preparato per lui una trappola mortale. Devi sapere che, in ricompensa della sua castità nel frangente di Cretide, gli dei hanno donato a Peleo una spada magica, forgiata da Dedalo in persona, e che ha la virtù di assicurare al suo proprietario la vittoria in battaglia e nella caccia. Ben presto Peleo riporta da solo cervi, orsi e cinghiali in gran numero tra gli occhi sbigottiti degli altri cacciatori. Acasto, tra questi, pare aver perso la parola. Mentre Peleo si prepara a ripartire per andare a cercare altra carne per la gran cena serale, i compagni di Acasto gridano a gran voce che la preda, appena scaricata, appartiene al loro padrone e motteggiano Peleo per la sua scarsa abilità. Peleo non si offende, anzi, ride di cuore. Grida a tutti: lasciate che le bestie morte decidano su questa disputa con la loro stessa lingua. Ed estrae da una sacca le lingue tagliate degli animali uccisi, dimostrando di essere lui il cacciatore cui quegli animali appartengono e di aver perciò vinto la gara. Al banchetto serale, nel corso del quale supera tutti i commensali nell'arte di trinciare le vivande, Peleo alla fine cade in un sonno profondo. Acasto gli ruba la spada magica, la nasconde sotto un mucchio di letame di vacca e si ritira, come se niente fosse, con i suoi compagni. Peleo, destandosi, si ritrova solo, disarmato e circondato da centauri, mezzi ubriachi ed eccitati, che sono sul punto di ucciderlo. Solo l'intervento del saggio centauro Chirone gli salva la vita. Chirone indovina pure dove è nascosta la magica spada e gliela restituisce. Peleo comprende che a Iolco non è proprio aria e si rifugia nella grotta di Chirone, protetto dal centauro. E qui ritorniamo al matrimonio combinato. Chirone prevede che Tetide, essendo immortale, per certo all'inizio sdegnerà quelle nozze e farà di tutto per evitarle. Egli reputa necessario prendere di sorpresa la dea, di combattere con lei e durante la lotta di riuscire a farla innamorare. Seguendo le indicazioni di Chirone, Peleo si nasconde dietro ad un cespuglio di mirto carico di bacche sulla spiaggia di un'isoletta della Tessaglia, dove Tetide si reca spesso, cavalcando nuda un delfino, per poi riposare in una grotta nascosta appunto dietro questi cespugli rigogliosi. Non appena Tetide si addormenta, Peleo le balza addosso. Segue una lotta selvaggia, ma estremamente silenziosa, se eccettuiamo i gemiti e le urla di sfida soffocate di entrambi. Tetide si trasforma in fuoco, poi in acqua, in leone, e poi in serpente, e poi ancora in diversi animali marini, ma Peleo non si impaurisce e non allenta la stretta. Nemmeno molla la presa quando Tetide diviene un'enorme, gigantesca, viscida seppia e gli schizza addosso un fiotto d'inchiostro nero. In ricordo di questa metamorfosi, il vicino promontorio, ora sacro alle Nereidi, viene ancor oggi chiamato Capo Seppia. Pur ustionato, ferito, coperto di lividi e con tutto il corpo appiccicoso a causa dell'inchiostro di seppia, Peleo non si lascia respingere e, infine, Tetide cede. La dea, vinta dalla forza e dalla determinazione dell'eroe, giace con lui stretta in un appassionato abbraccio. Le nozze sono le più celebri dell'intera mitologia. Vengono celebrate dinanzi alla grotta di Chirone. I dei Olimpi partecipano al banchetto, seduti su 12 troni. Era stessa regge la fiaccola nuziale e Zeus, cui ancora non è passata la cotta, si rassegna definitivamente a cedere Tetide ad un mortale. Le Moire e le Muse intonano canti, Ganimede versa il nettare degli dei nelle coppe e 50 Nereidi leggere intrecciano una danza a spirale sulla sabbia. Anche un gruppo di centauri, appena un po' più in là, è presente alla cerimonia. Incoronati di erbe e brandendo torce d'abete, augurano buona fortuna agli sposi. Chirone dona a Peleo una lancia. Atena ne ha levigato l'asta, ricavata da un frassino sulla vetta del monte Pelio, ed Efesto ne ha forgiato la punta, un'arma formidabile e imbattibile. Il dono degli dèi è una splendida, resistentissima armatura d'oro. Poseidone aggiunge due immortali cavalli, Balio e Xanto, nati dal vento dell'ovest e dall'arpia Podarga. Unica divinità non invitata, Eris, la dea della discordia, fa rotolare sul tavolo imbandito la famosissima mela d'oro con sopra inciso «Alla più bella». Questo pomo verrà conteso dalle tre dee Afrodite, Era e Atena. Ne seguirà il giudizio di Paride, di cui ti ho parlato qualche episodio fa, che darà l'avvio ad un capitolo fatale della storia del mondo, la guerra di Troia, e conseguentemente all'età eroica stessa. Peleo e Teti, innamorati e sposati, vanno a vivere insieme. Ma Peleo non ha scordato il conto aperto con Iolco. Ritorna segretamente in quelle terre e Zeus gli dona un esercito di formiche trasformate in guerrieri. Da questa metamorfosi delle sue truppe, l'eroe diviene noto come re dei Mirmidoni, termine che fa riferimento alle formiche. Peleo cattura la città senza aiuto di alcuno e uccide Acasto e poi, senza pietà, anche la velenosa Cretide. Tetide però non vuole figli mortali, li vuole rendere immortali. Di giorno perciò unge i loro corpi di ambrosia e di notte uno a uno, ponendoli sopra le fiamme, brucia le parti mortali dei piccoli e li fa salire all'Olimpo. Peleo si accorge di questa pratica solo quando il settimo, il più piccolo, che non ha ancora un nome, col suo pianto lo richiama. Peleo strappa dalle mani il bambino a Tetide, che ne ha reso immortale quasi tutto il corpo. Solo il tallone del bambino è ancora umano, in quanto Tetide lo reggeva sul fuoco proprio dal tallone. La dea, irritata, sparisce, svanendo nel nulla. Peleo dà in custodia il piccolo a Chirone e insieme decidono di sostituire il tallone del bimbo con un pezzo del tallone del gigante Damiso, famoso per la sua velocità nella corsa, il cui corpo è sepolto a Pellene. È proprio questo tallone che rende il bimbo il più famoso piè veloce dell'antichità. Ed è proprio questo tallone sostituito che diventa l'unico punto debole di una incredibile macchina da guerra. Questo bimbo ha un nome famoso che gli viene imposto dalla madre, Tetide, proprio un attimo prima di svanire nel nulla e io credo con un moto di tristezza nell'abbandonarlo. Il suo nome fa riferimento al fatto che il piccolo non ha ancora potuto posare le labbra al seno materno. Perciò la triste Tetide lo saluta chiamandolo con quel nome famoso che tu già conosci, Achille. Il tempo passa e gli eventi eroici incalzano. Peleo è troppo vecchio per partecipare alla guerra di Troia, dona ad Achille l'armatura d'oro, la lancia di Frassino e i due cavalli che ha ricevuto in occasione delle nozze. Tetide, rappacificatasi con Peleo, lo invita a recarsi nella grotta presso il cespuglio di Mirto, dove per la prima volta si sono incontrati, e di attendere là finché lei giungerà per portarlo con sé negli abissi marini, dove vivranno insieme per sempre. Peleo, nella grotta, impaziente, si imbarca su un vascello per recarsi nella terra dei molassi. Il maltempo lo costringe però a sbarcare sull'isola di Leo, presso l'Eubea, dove fatalmente muore e viene sepolto, perdendo così irrimediabilmente l'immortalità che Tetide gli ha promessa. Verrebbe da pensare che sciocco Peleo, che gli costava aspettare. Ha gettato al vento l'occasione per diventare immortale. Io mi immagino Peleo nella grotta, seduto su una roccia mentre attende l'arrivo di Tetide. L'anziano eroe ha un bastoncino in mano e gioca a spostare dei sassolini nell'arena. Ripensa alla sua avventurosa vita, al suo viaggio con gli Argonauti, ad Achille e al nipote lontano, e alla sua vecchiaia che ora sta vivendo. Gli viene offerta l'immortalità negli abissi, insieme alla dea Tetide. Significherebbe innalzare il suo stato a divinità. Ma lui è un uomo. Si è congiunto, certo, ad una dea e la ama sinceramente, ma sempre essere umano è e vuole rimanere. Per me, Peleo, non rinuncia all'immortalità salendo a bordo di quella nave di passaggio. Rinuncia invece al voler perdere la propria umanità. Sa di prendere il mare, forse per l'ultima volta, ma sazio di giorni e di avventure, me lo vedo dritto su quella tolda, scrutare il mare con un sereno sorriso sul volto. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.